Che classe, cazzo!
Non è un uomo che è sotto la doccia, ma siamo.
È una doccia che è sotto l'uomo!
Ma siamo una trasmissione su Tecnocontrollo! Ma ci spiano mentre facciamo la doccia? Speriamo di no!
Yes! Assolutamente sì! Allora, bene. Io direi che faremo iniziare. Io farei iniziare F.
Fantastico, yes. Fantastico. Allora niente, succede che la Cina si sta attivando a fare il suo sistema di tecnocontrollo ispirato a quello dell'NSA attraverso un sistema di big data che andrà praticamente a pescare informazione sull'attività dei naviganti della rete internet per capire se ci sono pattern comportamentali negativi, per così dire, farà anche uso dei cosiddetti informatori, che suona molto, ricorda tanto la Stasi, effettivamente.
È tutto molto bello.
Sì,
tutto molto.
Questa utile. Sarebbe la news?
E questa sarebbe la news. Ah, okay. Pensa come siamo presi bene. Tecnocontrollo.
Sì. Ok.
C'è un cazzo di gruppo in Cina che è stato, diciamo, ha avuto il mandato dal governo di effettuare lo sviluppo di un nuovo componente del grande firewall della Cina,
la grande muraglia cinese,
per analizzare questi comportamenti sospetti.
Ho capito. Fonte?
Punto Razzullico, ovviamente.
Vabbè, siamo a posto.
Wow.
Siamo a cavallo, ragazzi.
Io avevo anche l'altra fonte, ma il porco di...
Va bene. Allora, vuoi procedere tu con qualcosa?
Anche sì. Buonasera, signori, buonasera. Siamo qui ritornati per darvi delle notizie sempre da Punta Marzullico. Allora, parliamo di, non solo presa a caso, Amazon e i pagamenti col sorriso. Ovvero, Amazon ha brevettato un sistema di riconoscimento facciale su cui baserà i propri pagamenti. Sta progettando un'app in grado di autenticare l'utente senza password, senza captcha, senza niente, basato solo sulla vostra faccia, sul vostro sorriso, sul vostro occhiolino.
Ricordate che un annetto fa abbiamo parlato della stessa cosa, paga con Visa facendoti una selfie? Siamo lì.
Ma c'era qualcosa del genere anche che venivano utilizzati in sistemi di riconoscimento del volto per vedere se eri minorenne oppure no, quando andavi a prendere le sigarette o roba del genere, la gente usava la foto.
Figo. Il punto è, ok, ma chi... ci rassicura sul fatto che questa app non può essere usata in malo modo, ovvero se io registro la faccia di un tizio hackerando il cellulare e poi inietto nell'applicazione il video di questo tizio che magari sta sorridendo sul cellulare e quindi ottengo un pagamento legittimo.
Non è così semplice comunque.
Non è semplice, però nulla è impossibile, per
no,
dire.
Decisamente no. Vabbè, insomma, comunque, diciamo, visi,
plastica facciale,
tutto quello che...
Fotografie,
va bene,
manichini, insomma, che si muovono, che fanno espressioni umane.
Questa...
Per comprare un caricabatterie su Amazon.
Cazzo, ne sai, meno anche robe antiquariato su Amazon. Sì,
va bene, e detto ciò, potremmo passare a... non so, volevate dire quella su Google... e il Clinton, qualcuno di voi voleva avventurarsi su questo strano percorso? Va bene, allora sì, nessuno si avventura. Allora, vabbè, il problema ancora una volta che si pone è quello della capacità dei...
Scusa, posso chiederti il tema così intanto prendo nota?
Te lo vuoi in inglese?
No, in italiano andrà più che bene.
Allora, come Google
rullo di tamburi,
Google sarebbe in grado di influenzare le elezioni americane.
Grazie,
prego.
Puoi continuare.
Ok, allora si parte ancora una volta dal piccolo problema che diciamo così, esiste una multinazionale, Big G, la quale è in grado di, su cui vengono fatte il 90-95% di ricerche a livello globale. Si parla di 1,2 trilioni di ricerche ogni anno, Ma trilione cos'è, ragazzi? Cos'è un trilione? Cos'è un trilione?
Deve essere mille miliardi.
Sì.
Mille miliardi? Un milione di miliardi?
No, mille miliardi.
Mille miliardi.
10 alla 12.
Vabbè, insomma, comunque vengono fatti 1,2 trilioni di ricerche ogni anno. E voi immaginate se queste ricerche venissero in qualche modo...
Voi immaginate quante ricerche su Lady Gaga?
Ah, ok, non so chi sia Lady Gaga, però, sembra che sia, la cosa sia interessante.
Vai avanti, ti prego.
Anche su Birmingham.
Ok, voi immaginate se queste ricerche in qualche modo venissero autocompletate, venissero deformate in qualche modo sul...
Beh, non serve immaginarlo.
No, infatti, io volevo aiutare i nostri ascoltatori. Voi immaginate solo che in qualche modo l'ordine delle domande, l'ordine delle risposte alla query venisse in qualche modo
falsata.
Beh, dato un ordine diverso da quello che verrebbe
naturalmente,
e che quindi l'algoritmo di ranking potrebbe contenere una qualche deformazione, così via, così potremmo chiamarla. Potrebbe determinare, si dice, no? Visto che appunto riesce a garantire, si vocifera, il 90% delle ricerche viene fatto tramite Google, si vocifera che sarebbe in grado probabilmente di spostare qualcosa come il 20% dei voti.
Domanda, scusa, questo è un editoriale o è un pezzo di giornale con "è così"?
No,
è un thought experiment.
È una serie di notizie messe insieme con un video di uno simpaticissimo giovane e simpatico ragazzo, devo ammettere, non so se l'hai visto, non te lo dico come in inglese questo programma perché altrimenti mi spaccheresti i coglioni per altri 10 minuti e quindi lo evito. Comunque, se te lo guardi, in questo video c'è la prova, tra virgolette, che Google può e vorrebbe manipolerà le elezioni.
Forse l'opinione pubblica sta a essere sottoponendo a un riscatto. Non so cosa ho detto, riscatto!
Sì.
Sottoposta ad un riscatto!
Bene. Signori, XY0F
è stracco, non ha voglia di dare.
Zero è stracco.
FF sta tocchignando file.
Stracco, la traduzione esatta in italiano potrebbe essere mozzarella.
Finito.
Okay. Un bel appetito che purge.
Veniamo al dunque.
Veniamo al wifi. Veniamo al wifi, ho capito. Devo farmi avanti e espormi come un mezzo.
Fatti di lato ed esponiti diagonalmente sul wifi.
Esponi le tue qualità. Wifi libero neutrale. Da punto Ranzulico. Allora.
Ancora.
Sì. C'è stata una questione in Germania, sollevata da Sony nel 2010, riguardo all'uso di un wifi pubblico per scaricare un file protetto da copyright. A quanto pare si chiacchiericcia, si vocifera che un negozio del tale Tobias McFadden di Monaco, di Baviera.
Cazzo, che nome da tizio della Baviera.
Vero? Vabbè, è stato, diciamo, denunciato perché evidentemente il wifi era libero e qualcuno ha scaricato questo cazzo di file. E il punto è che la giustizia tedesca aveva già detto in passato che non c'è responsabilità dell'abbonato per una connessione offerta ai clienti. Anche in questo caso il parere della giustizia tedesca ha dato ragione al McFadden, al nostro chiaramente tedesco di Ciammania. La questione è passata all'Avvocatura Generale dell'Unione Europea, che ha offerto un giudizio preliminare, ovvero che l'esenzione di responsabilità previste nella normativa europea sul commercio elettronico si applicano anche al servizio offerto dal gestore del negozio, ovvero stanno comparando il gestore del negozio che dà lo spot wifi libero gratuito ai suoi clienti all'ISP, che non deve intromettersi nelle comunicazioni, per fortuna. Come vi ho detto l'altra volta, l'altra trasmissione, c'è stato un ISP che ha fatto degli accordi a home con gli strike per segnalare gli utenti che andavano a scaricare contenuti protetti. Non si può fare questa cosa da parte dell'ISP in Unione Europea. Ed è stata, diciamo, comparata la proliferazione di hotspot pubblici comparandoli a degli ISP che non possono interferire sulle comunicazioni degli utenti. Quindi anche l'Avvocatura Generale dell'Unione Europea ha dato torto alla Sony, con tanto di applausi da parte di...
Ah, perché immagino fosse una questione di file sharing.
Sì, probabile. E qui c'è tutto il legalese, non sto qui a scartavetrarvelo, quindi direi che...
Cosa?
Il legalese.
No,
non sto qui a scartavetrarvelo, il legalese.
Ah, okay. Ah, pensavo il cazzo.
Appunto, era sottinteso, okay. Certe cose,
vai
nell'aria.
FFF, vai con la tua news.
Io l'ho già data la news.
L'hai già data?
Non è altro.
Okay. Va bene. No, no, io volevo invece darvi la notizia, la notizia fondamentale.
Signori,
signori, e Anonymous, Anonymous ha lanciato l'operazione White Rose. Allora, l'operazione White Rose lanciata da, da Anonymous è, sostanzialmente è un attacco a
Donald Trump.
Trump.
Carnegie Mellon University.
Allora, c'è questo bellissimo video che ovviamente, vabbè, la fonte, la mia fonte ovviamente è...
Fammi indovinare. Russia Today.
Yes! Però potete trovarlo probabilmente anche da qualche altra parte, basta che cercate Op White Rose, e in questo video che dura, vabbè, diciamo 5 minuti e mezzo, per cui secondo me insomma potreste anche farlo, sostanzialmente viene spiegato perché hanno lanciato questa operazione. È un'operazione contro Trump, lo assimilano sostanzialmente a, al nazismo. White Rose era un gruppo di diciamo resistenti nella Germania nazista del 42 o 43, non mi ricordo esattamente, e prendono il nome appunto da questi resistenti al nazismo, Anonymous, per lanciare questa operazione. L'analisi che fanno è abbastanza interessante barra simpatica, l'analisi che fa Anonymous, quindi vi consiglierei di darci una ascoltata. Op White Rose Anonymous, please.
Donald Trump versus White Rose.
Grazie.
Ha detto addio, vabbè.
Impariamo l'inglese qua, ragazzi. Trump.
Carnegie Mellon.
Carnegie.
Prego, XY.
Carmageddon. Allora, vabbè, ormai sono solo io su questo piedistallo dorato. Da cosa facciamo? Cosa andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo dall'ex direttore dell'FBI. Sì, allora, da theregister.co.uk abbiamo una notizia di sicurezza che tratta il caso FBI versus Apple iPhone, dove sapete bene che il grande e famigerato terrorista di San Bernardino ha sparato a 14 persone, eccetera eccetera. L'FBI vuole l'accesso all'iPhone.
Abbiamo smarronato abbastanza questa news, puoi andare.
Volevo vedere se qualcuno si lamentava. Benissimo. Sono uno stronzo. A quanto pare hanno intervistato sto tizio che si chiama, non lo sapremo mai, Richard Clark, che era un pezzo grosso nell'FBI, che ha detto praticamente che l'FBI chiaramente non è interessata a quello che c'è dentro a quell'iPhone del terrorista, ma l'FBI sta cercando un precedente pericoloso per andare a scoperchiare il vaso di Pandora su tutti gli iPhone, o comunque tutti i cellulari criptati, che vuole diciamo spulciare. Sta dicendo praticamente che, ragazzi, se l'FBI voleva i dati, passava di mano il cellulare all'NSA, che craccava il cellulare brutalmente, come abbiamo paventato noi ampiamente in varie trasmissioni. Quindi c'è poco da scherzare, le chiacchiere stanno a zero. Oltretutto, visto che ne abbiamo parlato prima, e non sapevamo se accennare la cosa o meno. Quello che è stato detto da noi in due trasmissioni barra tre è stato ben riassunto da John Oliver nel suo show Last Week Tonight in 18 minuti e aggiunto anche carne al fuoco, dando un po' di sano, diciamo, intrattenimento barra notizie di un certo peso e senza essere faziose,
senza essere noioso, facendo anche ridere.
Esatto, intrattenimento, sembrava
insomma il contrario di noi, insomma, in poche parole.
Esatto.
Grazie. Va bene, allora io volevo dare prima una news velocissima relativa al lavoro rutinario. Voi sapete che uno dei nostri
vuol dire dei tuoi,
no, vabbè, dei nostri, diciamo, punti ripetitivi è
i droni.
Sono il fatto di come il lavoro stia scomparendo e che le macchine stiano, con l'intelligenza artificiale o altro, stiano in qualche modo puntando a sostituirli. In questo studio, che è abbastanza carino, Jobs Involving Routine Tasks Aren't Growing, sostanzialmente fanno vedere come l'automazione principalmente sta facendo gli unici lavori che riescono a non essere colpiti particolarmente dalla disoccupazione sono quelli che non sono rutinari, sia di tipo intellettuale sia di tipo non intellettuale. Invece l'altra notizia che volevo dare, che però mi prenderà un po' più di tempo del solito, è un articolo che è apparso su, a cui devo ringraziare 00,
anche per quello che hai appena detto,
ovvio, ma anche per
rendiamo
grazie a 00, eccetera,
il padrone. Okay.
E questo articolo invece, che è molto bello, ed è i segreti del capitalismo di sorveglianza, più o meno una mia traduzione più o meno raffazzonata. E
c'è, 00 approva
benissimo. C'è questo articolo della Frankfurter Allgemeine, qualcosa del genere, in cui c'è questo.
Scusa,
questo
sul tedesco non mi sento di correggerti, vai pure avanti.
Grazie. Meno male che sul tedesco non ci riesce bene. Allora, in sintesi, c'è questo bellissimo articolo, vi ripeto il titolo in inglese se volete poi andarlo a ritrovare. The Secrets of
Surveillance.
Ok,
fammelo leggere che non me lo ricordo.
The Secrets of
Surveillance
Capitalism.
Cosa che sei, compagno Stalin? Capitalism.
Fermo, okay. Fermo a tutti.
Capitalism.
Allora, la premessa.
Sentiamo cosa dice Google.
Capitalism.
Vabbè, dai, non perdiamo tempo. Allora, hai 10 minuti abbondanti.
Allora, il controllo di governo. Questo articolo inizia così: il controllo di governo non è nulla comparato a quello che sta facendo Google. Questa impresa ha creato un nuovo tipo di capitalismo. Un sistema una coerente, sistematica, nuova logica di accumulazione, che noi potremmo chiamare capitalismo di sorveglianza. E questo, io credo che questo termine inizierò a usarlo, perché è abbastanza...
Riempie bene la bocca,
ma è anche abbastanza preciso nel descrivere quello che sta, che avviene dal punto di vista del consumo, cioè dei comportamenti dei consumatori nell'Occidente. Vabbè, la premessa dell'articolo è che Google ovviamente ha sorpassato Apple ed è diventata l'impresa con il maggior livello di capitalizzazione. E poi a quel punto lì, vi descrivo velocemente l'articolo, vi leggo la citazione, che è abbastanza interessante. Molti americani hanno realizzato che ci sono due gruppi di persone che vengono monitorate regolarmente. Il primo gruppo sono monitorati involontariamente da una un tribunale, da un ordine di un tribunale che richiede che vengano tracciati i device. Il secondo gruppo include tutti gli altri. Questa affermazione non è un'affermazione di un gruppo contro il tecnocontrollo, non è un gruppo sovversivo, ma bensì è l'affermazione di un manager di una società assicurativa automobilistica, il quale sostanzialmente va a discutere delle potenzialità che ha la raccolta sistematica di informazioni, per esempio dei guidatori, e dice raccogliere le informazioni sostanzialmente ci può servire per creare un sistema in cui premiamo oppure puniamo determinati comportamenti. In generale tutto questo articolo parla di come siamo entrati in un'economia in cui ognuno di noi, tramite l'internet delle cose, tramite i GPS, beh, tante cazzate non sono.
No, perché, l'internet delle cazzate, intendo.
Perché in realtà, per esempio, anche il termometro rettale o la bottiglia, voi scherzate, ma non fa tanto ridere, o la bottiglia di vodka smart che contiene anche lì dei sensori che vengono messi e condivisi su internet, eccetera eccetera, in realtà fanno parte di una nuova corsa all'oro, come lo chiama un report di Goldman Sachs. Sostanzialmente questa massa di dati che noi iniziamo a generare e genereremo sempre di più nei prossimi anni stanno determinando una forma di capitalismo che li acquisisce questi dati e poi il suo obiettivo è cambiare i comportamenti. Vi faccio un esempio: domani mattina l'anonimo XY dirà al suo cellulare devo andare a fare la spesa. Benissimo, il suo cellulare gli dirà bene, vai a Ushano, oppure potrebbe dirgli no, vai alla Nave de Vero, oppure vai a Giotto, oppure vai alle piramidi.
Lo fa già,
tanto per
non il mio.
E questo vi permette, e non solo, può stabilire un percorso della macchina oppure un altro, e vi farà passare quindi davanti a certi negozi e non altri negozi. Quindi questo tanto per farvi una serie di esempi, di piccoli esempi. Il capitalismo di sorveglianza raccoglie informazioni, le sistematizza. Usa algoritmi predittivi sostanzialmente per andare a cambiare i nostri comportamenti, e questo è una nuova forma, una forma assolutamente innovativa e rivoluzionaria nello stesso capitalismo, perché il capitalismo in realtà era visto come la democrazia del mercato: noi guadagniamo lavorando perché siamo bravi e poi decidiamo democraticamente cosa comprare. Non è più così. Anche dal lato del consumo il capitalismo va a determinare ciò che noi andremo a consumare, in maniera non solo tramite la famosa pubblicità che tenta di sconvolgere le nostre menti eccetera eccetera, ma attraverso il farci cambiare percorso nella strada, il farci fermare in un negozio invece che un altro, eccetera eccetera. Ecco, va bene, scusate questa cosa. La parola chiave quindi di questa serata, del mio discorso, sarà il capitalismo di sorveglianza,
che in inglese è...
No, mi rifiuto,
riscatto.
No, che in realtà questa cosa, per quanto possa apparire fantascientifica, un futuro distopico eccetera, in realtà avviene già nel mondo degli acquisti online, soprattutto nel caso di siti che vendono un po' di tutto. Un esempio a caso, Amazon, che tra il hai comprato questo, potrebbe piacerti anche questo, e il ti consigliamo di comprare questa cosa, è comunque in grado di orientare la scelta dell'acquirente. Quindi nel senso, non è una cosa che vedremo nel futuro, è una cosa che è già cominciata, ma anche da un gran bel po'.
Già.
Quindi non, cioè, è interessante che sia stato riunito tutto questo in un unico grande calderone che ci ha appunto illustrato l'anonimo Cirio, però non è una novità, diciamo.
Però quello comunque fa parte di un processo razionale. E questa è la differenza.
No, perché comunque è un algoritmo che decide qual è il prodotto suggerito, il prodotto che ti consiglio di comprare oggi, potrebbe interessarti questo.
Sì, però è come, immagina, la differenza è, io sto cercando Pinco Pallo e uno mi fa dire una cosa, beh, ti potrebbe interessare di andare lì. E la differenza è invece, io non lo so, ma in realtà scelgo delle cose che altri scelgono per me. È differente qualcosa, io il tragitto, se qualcuno sceglie il tragitto per me e io non sono in grado di scegliere il tragitto perché lo sceglie la macchina al posto mio, così come sceglie l'ipermercato in cui vado io a fare la spesa, è quella la vera differenza.
Scusate,
è la vera differenza rispetto alla a quello che è adesso, che è semplice consiglio. Va bene, comunque.
Sì, ok. Sì.
Va bene, insomma, poi.
E questo comunque si riunisce bene al discorso che stavi facendo prima riguardo a Google che orienta le lezioni.
Assolutamente. Sì. No, comunque va bene, insomma, siccome fa parte di un accumulo complessivo di modi di vedere, di discussione rispetto a questo. A questa trasmissione, insomma, il capitalismo e sorveglianza ci sta bene.
Visto che abbiamo ancora tre minuti, posso dare due notizie non preparate?
Ma davvero? Cosa è successo?
Niente, mi sono svegliato.
Ah, buongiorno!
Buonasera a tutti.
Buonasera a tutti.
Anonimo 00.
Vi presentiamo l'Anonimo 00.
Dai, stringiamo. Allora, la prima notizia è che, non so se lo sapete, da qualche mese l'FCC ha dichiarato, che è l'azienda che si occupa di comunicazioni, scusate, non l'azienda, l'agenzia che si occupa di comunicazioni negli Stati Uniti, regolamentare le comunicazioni via radio soprattutto, ha stabilito che i produttori di router debbano impedire l'installazione sui propri dispositivi di software non approvato, il che vuol dire che tutti i firmware free, come può essere OpenWRT, per i router non possono più essere installati dopo un aggiornamento che è stato fatto forzatamente su questi router finché, cioè proprio via internet, finché erano collegati, ha disabilitato la possibilità di installare degli aggiornamenti scelti dall'utente. La notizia è il fatto che una proposta del genere è in lavorazione anche in Europa e andrà a colpire, diciamo, tutti gli apparecchi radio definibili via software, quindi fondamentalmente router, software defined radio e compagnia cantante che superino una certa potenza di trasmissione. La seconda notizia che vi volevo dare in realtà non è una notizia, è un'analisi che un tizio ha fatto e che purtroppo, proprio perché questa notizia non è preparata, non ho il link da darvi, magari lo cerco poi e lo metto nel podcast, che ha fatto un'analisi di vari leak di dati che sono stati raccolti in un punto centralizzato e che ha scoperto una certa correlazione tra questi leak e da dove saltano fuori questi dati, perché in realtà i dati non vengono fuori dai siti che sono stati bucati, bensì sono stati acquistati da questi siti da aziende terze, quelle che si occupano per esempio di sondaggio online in cambio di premi, ricariche eccetera, oppure inserisci qui il tuo indirizzo email per entrare nel concorso per vincere una crociera, cerca il tuo stato di credito, cerca se questa persona ha dei precedenti penali eccetera eccetera eccetera, che negli Stati Uniti è molto più facile da fare, e che quindi queste aziende in realtà come guadagnano i soldi? Ovviamente vendendo i dati, solo che adesso lo studio che ha fatto questo personaggio ha un pochino più solidificato questa nozione. Vedo di mettervi il link sul podcast e commenti veloci.
Io avrei delle
non ho ben capito in realtà, però
non hai capito,
no, però me lo spiegherai meglio.
Va bene, no, vi spiego che magari non hanno capito neanche loro. Invece che cioè quando sono stati leakati questi dati, i dati non erano provenienti dal sito che aveva leakato i dati, erano stati acquistati da quel sito da altri siti che lo fanno di professione. Tutto okay. Qui e con questo direi che possiamo anche chiudere.
Avevo io la sigla!
Vabbè, va bene questa come sigla.
No! Te la metto sopra.
Operation White Rose. Greetings.
citizens of the world. We are anonymous. The time has come for us.